L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:08 minuti, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta da Chiasso. Siamo allo Stadio del Ghiaccio, pronti a vivere insieme a voi una mattina all'insegna della musica popolare e dei racconti dei nostri ospiti. Tra poco con noi una donna con la passione per i formaggini freschi, rigorosamente fatti da lei, con latte rigorosamente del Mendrisiotto. Benvenuti nell'Ora della Terra da parte mia, tra poco Alfredo Baratella con i suoi consigli di stagione, ma si parte subito con la musica di Claudio Dotta. Minuti. Buongiorno Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Benvenuto a Chiasso, hai portato i pattini?
Allora, non so, una volta pattinavo e anche molto volentieri, adesso devo dire che ho visto una bellissima pista di ghiaccio, un gran freddo, però veramente una bella struttura.
Quindi niente pattini per Alfredo Baratella.
Potrei provare con le scarpe eventualmente a fare qualche giravolta.
Sì,
qualche
va bene, sarà per una prossima volta. Una buona domenica anche al nostro Tiziano Pedrinis, che oggi ci ha lasciati qui da soli perché non ama pattinare, ma un grande caro saluto a lui e un buongiorno alla nostra ospite. Lei arriva da Castel San Pietro, dove si trova il piccolo caseificio di Monica Capoferri. Buongiorno Monichina.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti. Buongiorno Alfredo.
Monichina per gli amici?
Sì, soprattutto sì.
Ma ormai sei diventata Monichina per tutti?
Sì.
Senti Monica, la tua passione per i formaggi nasce tardi, hai avuto la possibilità di decidere di cambiare vita, ti sei dedicata alla caseificazione, quindi comunque sei arrivata in tarda età, diciamo, rispetto a una persona che sceglie subito quella strada, tu ci sei arrivata dopo.
Decisamente sì, tardi. Ho cominciato verso 30 anni, mi è venuta la passione, perché ho conosciuto un personaggio, un agricoltore. Prima non accarezzavo neanche i cani o i gatti perché avevo paura. Ho conosciuto un agricoltore e da lì ho cominciato a capire che mi piaceva questo lavoro. Poi ho aiutato anche nel caseificio che avevano e quindi da lì sono partita.
E naturalmente hai fatto tutti i corsi che bisogna fare, perché casari non ci si improvvisa.
Assolutamente no. No, ho fatto il corso di casearia a Mezzana, questo già subito appena mi è venuta questa idea. E dopo ho fatto anche la scuola di agraria per poter avere un'azienda agricola, perché non essendo figlia di contadini ho dovuto proprio partire da zero, e per avere il prodotto bisogna avere gli animali, per avere gli animali ci vuole la scuola, e quindi ho fatto l'agricoltore.
Però poi hai deciso comunque di non partire per questa avventura in compagnia degli animali, hai deciso comunque di comprare il latte.
Sì. Sì, perché mi sono trovata da sola a una certa età, un'azienda agricola da sola non avrei mai potuto gestirla, né fisicamente, è impossibile. E quindi mi piacevano fare i formaggini fondamentalmente, e quindi ho deciso di comprare il latte, cioè di decidere di fare quello, tutte e due non potevo.
D'altronde o si gestisce la stalla o si fa la casara, ecco, penso che tutte e due le cose sia veramente molto complicato.
Esatto.
E quindi la tua giornata tipo è questa, tu hai questo latte che compri qui nel Mendrisiotto, quindi latte ticinese.
Sì.
Di mucca.
Di mucca, sì, mucca, perché capra faccio fatica a trovarlo, ecco.
Vai a prenderlo, ti arriva il latte, come funziona?
Vado a prenderlo con i miei bidoncini nella mia povera macchina e lo carico e mi metto d'accordo di quanti litri ho bisogno, avviso il contadino e vado a ritirarlo. Poi lo porto in caseificio e lo lavoro.
Quindi in caseificio dobbiamo immaginarci che tipo di caseificio, qualcosa di moderno, quante caldaie, quanto è grande?
È piccolissimo, è un 3 metri per 3. Ho una caldaia grande, sono automatizzate, nel senso che scaldano e raffreddano automaticamente, almeno quello me lo sono regalato.
Ma tu come ti vesti?
Io normalmente...
Da casara?
Non proprio, no.
Attenzione, perché c'è una cosa che mi ha stupito, i tuoi colori, tu hai sempre un tocco di rosa pink addosso.
Sì.
Quindi bianco-rosa.
Abbastanza, sì, ho fatto il logo rosa, non so, pink, non so come mai, perché prima rosa guai, però mi è piaciuto e quindi è una differenza.
No, per quello ti immaginavo tutta vestita di bianco col grembiule e questa bandana pink, non è così?
Ogni tanto sì.
Ah, vedi che quasi
sì,
ci prendo allora.
Sì. Dipende dalle giornate.
Quindi tu tutto il giorno lo passi in caseificio e il tuo prodotto tipico è un prodotto naturalmente fresco. Ma qual è l'iter? Da che cosa si parte?
Parto col termizzare il latte o pastorizzarlo, perché è obbligatorio. Lo preparo a dipendenza dalle comande anche che ho da certi negozi, decido quanto latte lavorare. E quindi faccio o i bichon, i formaggini alti, i formaggini bassi, yogurt e le formagelle. Il posto è piccolo, quindi ogni volta devo decidere cosa lavorare per primo. Termizzo, faccio il formaggio e poi lo faccio stagionare.
Quindi hai anche uno spazio cantina?
Ho uno stagionatore. No, cantina purtroppo no.
E il siero?
Il siero me lo carico e vado a portarlo al contadino che ha i maiali. Ho due personaggi che posso consegnarlo perché hanno i maiali.
Quindi si dalla A alla Z?
Sì, abbastanza.
E i consumatori dove trovano i tuoi prodotti?
I consumatori ho il negozietto anche, perché il caseificio è piccolino, il negozietto è piccolino, ma c'è in tutto.
Ma è tipo self service oppure si può entrare e conoscerti?
No, si può entrare, ho gli orari e poi ho anche un frigo self service in fondo alla strada, ho dei negozietti che mi comandano dei formaggini e quindi li potete trovare anche in qualche negozio, nelle dispense soprattutto.
E so che a un certo punto hai deciso di dare un tocco di colore anche al formaggio, al tuo formaggio, perché i formaggi sono quelli freschi soprattutto, dobbiamo pensarli tendenti al bianco, comunque ecco, quello è il colore classico, ogni tanto c'è qualche aggiunta di pepe piuttosto che altre colorazioni, sono poi le muffe, sono poi le croste a dare della colorazione. Un giorno tu ti sei svegliata e hai detto voglio il formaggio rosa.
Sì. Ho fatto delle prove, di solito di notte mi viene qualche idea e di solito la provo. E ho fatto i formaggini fucsia con la barbabietola. Così ci sono che i bambini che sono impazziti per i formaggini rosa, così mangiano anche la barbabietola e non lo sanno,
senza forse saperlo
adesso, forse adesso non li mangeranno più. No, però provo, o col pepe, il peperoncino, miele, noci, cipolle caramellate. Quando mi viene qualche idea provo, li faccio assaggiare.
Chi sono i tuoi tester? Chi sono
le persone? Degli amici o chi passa.
Guarda che Alfredo ed io siamo bravissimi a fare.
Ottimo, allora
i
se
tester.
Lo sapevo, la prossima volta.
Senti, tra poco Monichina, parliamo ancora dei tuoi prodotti, ma soprattutto di questa carriera, perché Casari non ci si improvvisa, si diventa e giorno dopo giorno quel latte con le mani lo si tocca, lo si sente e inizia a parlarti, perché a un certo punto si diventa una cosa unica col latte. Il Casaro, insomma, come dice Bontognali, è il direttore d'orchestra, no? Con questo spartito crea poi dopo la musica. Ma ne parliamo tra pochissimo, intanto c'è Marisa Frigerio.
Se ti piace un ragazzo e di te non ha pietà, pesta i piedi e vedrai che ti passerà. Se tu vuoi la fuoriserie con i soldi di papà, pesta i piedi e la pace ritornerà. Il mondo ci tenta, ma chi si accontenta a tutto quello che non ha. È questa la felicità. Se c'è scritto non toccare e da te dispiacerà, pesta i piedi e vedrai che ti passerà. Se c'è scritto non toccare e da te dispiacerà, pesta i piedi e vedrai che ti passerà. Ci sono i no, ci sono i sì, la vita fa così, però se non si può, pesta i piedi davanti a no.
Ma Monichina Capoferri, di nuovo benvenuta in diretta nell'Ora della Terra. Oggi siamo allo stadio del Ghiaccio di Chiasso, pronti a raccontare la tua storia. Monichina, perché da piccola ti chiamavano tutti Monichina e quindi sei rimasta Monichina.
Sì, sì.
Non che tu sia piccola.
Oddio, sono abbastanza piccola.
Sei anche piccola.
Sì, ero sempre l'ultima della fila. Ginnastica, ti mettevano sempre in fila, ero sempre l'ultima, quindi...
Sul ghiaccio spaccheresti, sappilo, perché più piccoli si è meglio.
Brava, sì, adesso no.
Senti, tu hai fatto un po' di tutto nella tua vita, la venditrice, hai lavorato in ufficio, hai portato la gente in mongolfiera. Ma cosa vuol dire che hai portato la gente in mongolfiera?
Le recuperavo. Allora c'era la ditta delle mongolfiere, partivano con la mongolfiera, volavano e io dovevo col furgone e il rimorchio andare a seguirli e recuperarli quando scendevano.
Poi a un certo punto hai detto, no, aspetta che faccio la casara.
E dopo quello è finito e vabbè.
Adesso tu quanti litri lavori al mese di latte di mucca?
Sui dai 1000, 1200, 1300.
Quindi vuol dire una produzione... che ti impegna giornalmente, ma è chiaro, dobbiamo pensare che una delle tue grandi difficoltà sia proprio quella della gestione di questi litri e della suddivisione anche nei vari prodotti, perché hai una gamma che è un'ampia gamma di prodotti, ma poi bisogna sapere dove venderli, quanti formaggini alti, bassi, quanti yogurt, insomma, quanto fare... E quanto può andare questo prodotto? Tu ormai sei riuscita a capire un po' l'andamento? Varia? Ogni tanto hai delle rimanenze? C'è questa problematica?
Sì, perché è difficile sapere esattamente quanto prodotto fare. Ultimamente, avendo delle comande più o meno fisse, almeno quello so che c'è. E il resto va sempre un po'... Sì, ogni tanto avanzano. Purtroppo, essendo cose fresche, mi tocca buttarle. Sono contenti i maiali, io meno.
Il tuo lavoro è un lavoro che, come dicevamo prima, va dalla A alla Z. Questo vuol dire che dall'acquisto del latte, andare con il proprio furgoncino a ritirare il latte dal contadino, portarlo in caseificio cercando di... fargli prendere meno colpi possibili, perché sappiamo che il latte deve, per essere al top, deve essere coccolato e cullato, deve essere trattato con i guanti.
Sì, no, però la strada è poca, ecco. I contadini sono abbastanza vicini, ho 10 minuti da strada di uno e 15 dall'altro, quindi è veloce e comunque c'è sempre colonna, quindi vado sempre ad agio.
Poi c'è tutta la questione naturalmente legata alla produzione del formaggio, ma attenzione, non dimentichiamo la parte di marketing, la parte di questi formaggi che devono essere comunque messi, non so, in vento sottovuoto, piuttosto che incartati, piuttosto che comunque impacchettati, pronti, consegna, ceste natalizie... prodotti che vanno anche portati, perché ci sono anche le consegne che magari tu devi fare qualche volta a settimana e quindi devi muoverti, partire. E poi c'è tutta la parte di contabilità.
Ah, sì, purtroppo sì.
Cioè, si sceglie di fare la casara, ma si sceglie, se si è in proprio, anche di prendere tutto il pacchetto completo.
Sì, è tanta roba. Cioè, tutto quello che, oltre il lavoro in sé, perché comunque anche i formaggini, tipo il formaggino alto, lo faccio a mano, cioè li peso, gli do la forma col piattino ancora, quindi non è meccanizzato. Ci vuole il suo tempo, e ci vuole il suo tempo anche a fare le consegne, insomma ce ne vuole. E la contabilità, però va fatta e devo trovarmi il tempo di fare anche quello, sì. Tante cose da dover pensare. Per quello che anche gli orari del negozietto, tanti mi dicono, non sei lì sempre, però non ho solo quello da fare. Quindi...
Hai mai pensato di andare all'Alpe?
All'Alpe sì, mi piacerebbe, però non adesso. Ho pensato quando sarò più vecchia, bella, con calma. Sì, quello mi piacerebbe. Dopo non so se avrò le forze, però... Prima no, prima non ho potuto anche. Avevo una figlia e quindi non... Non avevo il tempo. Quando sarò più anziana, sì.
Quindi adesso come adesso sei soddisfatta di aver preso questa strada e di avere il tuo caseificio?
Sì, molto. Anzi, da quando ho aperto il primo di luglio dell'anno scorso a Castello e posso veramente solo essere contenta. Un po' di garbugli prima, alti e bassi, e adesso sono contentissima. Poi anche perché la gente vedo che è contenta e questo...
Non sono mai tornati a dirti che non erano buoni?
No, difficilmente.
Magari non tornano e basta.
O magari non tornano, però c'è gente che mi scrive anche i messaggi, che mi fa i complimenti, quindi non è dovuto e questo fa piacere tantissimo.
Ma sei arrivata al punto che le persone possono, per esempio, ordinare dei formaggi mandandoti un messaggio?
Sì, anche i mini bichon, adesso faccio gli fanno.
Questo è comodo,
eh? Sì, perché se non mi dimentico, quindi sì, mi mandano i messaggi se vogliono qualcosa, anche perché essendo così piccolo non sempre ho il prodotto come le formagelle e non sempre riesco a fornire chi me le chiede. Quindi faccio la lista, quando sono pronte li richiamo e gli dico sono pronte e vengono a prenderle.
Oggi è il 7 di dicembre, c'è ancora un po' di tempo prima del Natale, ma stai già preparando o hai già delle giornate in cui sai che sarai impegnata per
i cestoni di Natale?
Per sì. La produzione legata proprio espressamente alle ceste di Natale?
Sì, sì, ho già delle comande, quindi dovrò darmi da fare. Sì. Ho già diverse richieste, o anche soprattutto ultimamente vanno tanto i mini bichon che li usano come aperitivi, faccio dei vassoi con i mini bichon con vari gusti, cioè sono abbastanza colorati, sono belli da vedere e anche questi vedo che vanno. Sì, ce ne ho da fare.
C'è tanto da fare.
C'è tanto da fare.
Senti, è il latte ticinese, il latte che casi, il latte secondo te giorno per giorno cambia, tu ti rendi conto delle differenze, ti rendi conto della qualità del latte, la colorazione, cioè quando tu lo guardi riesci a vedere anche quello che c'è prima?
Sì, abbastanza. Io ho due produttori che ritiro il latte e si vede la differenza del sì, il colore. Uno è un po' più grasso, si vede il giallognolo, ecco, e l'altro meno.
Quindi si vede ad occhio proprio nudo la differenza tra uno e l'altro?
Sì, poi può cambiare anche la resa, cioè di uno e dell'altro, che uno rende di più perché è più sostanzioso, ecco, e uno meno, non tanto meno, ma si vede.
Non riusciresti mai a incrementare il numero di litri casati al mese?
Non lo so.
Potresti
sì,
provare?
Sì, potrebbe provare, però non vorrei esagerare perché sono interessata anche a trovare un contadino che mi procuri, cioè che mi dia il latte di capra.
Attenzione!
Però... lo sto aspettando.
Beh, facciamo l'appello allora.
E quindi se faccio uno e faccio l'altro vado di notte poi a casare.
No,
sì.
No, non esageriamo. No, non esageriamo. No. Monichina, apriamo le linee telefoniche per permettere al nostro pubblico di comunicare con noi. Sono le 9:31, 0848 03 08 08. Linee telefoniche aperte per permettere a tutti voi di comunicare con Alfredo Baratella. Potete anche scriverci un messaggio allo 076 321 1113, numero di WhatsApp di Rete 1, e allegare anche le vostre fotografie. Alfredo Baratella è davanti al computer e sta già rispondendo a tutti voi. Ascoltiamo il duo di Morcote e poi, naturalmente, in diretta da Chiasso, rispondiamo a tutti voi.
Le tre di el vieux fel fioga. Me marine no turna, u che il sèche perdu la fioca, u che il sè dismentega. Derva quellus, corvo di mis, serva quellus, sangue di mis, serva quellus, Mariana.
Quete se sta,
corvo di mis,
quete se sta,
sangue di mis,
quete se sta, Martino.
Susta al mercà,
corpo di mis,
susta al mercà,
sangue di mis,
susta al mercà, Mariana.
Uste comprà,
corpo di mis,
uste comprà,
sangue di mis,
uste comprà, Martino.
Un bel cappel,
corpo di mis,
un bel cappel,
sangue di mis,
un bel cappel, Mariana.
Usti che dà Martino.
Godaci in franc, Mariano.
Te che dà troppo.
Corpo de bis.
Te che dà troppo, Martino.
Sommi il padron, Mariano.
Te don Jafon, Martino.
Staff in la pass, Maria.
Fem un ballet, sangue de bis, fem un ballet, Martino.
Letri di che il più bel fioga, me Maria mole turna. Che la ciapa la cioca, che il se dismentega.
9:33 minuti, Alfredo Baratella, è arrivato il grande freddo, non possiamo dirlo ancora, è vero che sono temperature abbastanza normali per il periodo, ma ancora non abbiamo visto il meglio della stagione, anche perché ancora non siamo pienamente entrati nell'inverno e quindi possiamo ancora avere del margine. Ho visto che molti hanno ritirato gli agrumi, molti hanno già cominciato a portarsi avanti, ma possiamo ancora avere del tempo per pensare a come agire al meglio, soprattutto nei confronti per esempio della neve.
Sì, dipende veramente tanto da dove è situato il giardino. In certe zone, come per esempio dove siamo adesso, che è una sorta di conca, il freddo si deposita nel fondovalle e qui lo si vede molto bene da questi prati che sono imbiancati dalla brina, e potrebbe esserci anche un inizio di congelamento del suolo. Questo diciamo che fa bene per la natura che si congeli il suolo, forse non tanto per quelle piante che sono sensibili al freddo, e allora a questo dobbiamo cercare di agire con un po' di anticipo. Cambia molto se ci alziamo sulle colline o sulle pendici delle nostre montagne, e qui la differenza può essere veramente tanta, anche semplicemente osservando la collina del Penz qua vicino o le altre montagne che si vedono. Basta salire di 50 metri o 100 metri e la condizione può essere davvero diversa. Per esempio è già da diversi anni che ho piantato all'esterno in piena terra degli agrumi, mandarino e un limone, semplicemente coperto da un telo di plastica di un tunnel, senza doverli portare all'interno come succedeva di fare una decina di anni fa. Poi può darsi che magari arrivi un forte freddo e me li faccia morire, chiaramente bisogna essere pronti anche a questo. Come dico spesso, abbiamo la possibilità di avere queste stazioni meteorologiche che ci danno l'arrivo del freddo con grande anticipo, e secondo me l'importante è prepararsi. Quando vediamo che dovesse arrivare, se vediamo che arriverà un freddo che si avvicina agli 0 gradi, ecco, o magari -1, proteggiamo i nostri agrumi. Non proteggere ancora piante mediterranee come gli ulivi o come gli oleandri. Questo lo farei unicamente quando vediamo che la temperatura si avvicina ai -5, allora ecco, in questo caso un riparo potrebbe essere utile. Un altro consiglio generico potrebbe essere proprio quello di evitare di fare le potature, in modo tale che la vegetazione proteggerà la pianta da eventuali freddi, anche perché spesso il freddo, se è una zona soleggiata, dura proprio solamente poche ore, le ore del mattino, dopodiché il sole cambia la situazione termica anche nelle basse quote. Ricordandoci anche un'altra cosa importante: quando abbiamo il cielo coperto le temperature raramente scendono, mentre invece le temperature basse le si hanno proprio con il cielo terso e le correnti che arrivano da nord. Io direi queste sono principalmente le cose a cui dobbiamo fare attenzione.
C'è Simona, manda un bel messaggio, lei voleva togliersi un dubbio, Alfredo, dice: faccio da tempo la copertura invernale su aiuole e uso le foglie di kiwi. in una parte che era piena di narcisi, ora poco a poco se ne stanno, non ne stanno nascendo più. Ti chiede, è dovuto alle foglie di kiwi magari non adatte a questo lavoro?
Ma no, direi di no. Lì più che altro quando si tratta di bulbi bisogna fare attenzione che non sia piuttosto una questione di terreno pesante e di ristagno. I bulbi soffrono questo, dunque se è un terreno argilloso come abbiamo nel Mendrisiotto, nella zona diciamo da sotto la zona di Melano fino a Chiasso, allora spesso i bulbi fanno fatica, non hanno abbastanza aria e sarebbe meglio magari sostituirli. Mentre invece quello di mettere delle foglie secche che siano di kiwi o delle altre foglie a protezione delle aiuole è molto utile. Evitiamo magari di mettere foglie che possono contenere troppi tannini o di metterne troppe, perché questo qui potrebbe eventualmente avere una piccola influenza negativa sulla crescita di alcune piante, specialmente quelle con le radici superficiali, ma altrimenti le foglie proprio aiutano, evitano che questi bulbi che la terra congeli e danno anche un riparo a molti insetti che potrebbero esserci utili poi in primavera.
Hai detto bulbi e quindi ti chiedo, siamo in zona Cesarini?
Sì, esatto, questo qui è veramente un po' il limite, se non o quasi oltre il limite, proprio perché il bulbo va piantato solitamente al mese di settembre. No, settembre, scusa, ottobre, diciamo, può essere anche fino a metà novembre. Ora siamo all'inizio di dicembre, è possibile che possibile trovare ancora magari dei bulbi invenduti che vengono offerti a poco prezzo. Osserviamo sempre se sono dei bulbi sani, innanzitutto che siano ancora turgidi, che non siano stati conservati troppo al caldo e che possano essere ancora messi in terra. Chiaramente il terreno non è ancora congelato e da diversi anni non congela più, ma questo non significa che sia ancora il tempo per interrare i bulbi. Il bulbo comunque conserva all'interno del suo fusto sotterraneo le riserve per poter fare la fioritura e poi in seguito delle foglie, e dunque se è sano è in grado ancora di farlo, non cambia un mese dopo, più che altro è proprio la salute del bulbo stesso a darci ancora dei fiori l'anno prossimo.
Nel frattempo tantissimi messaggi di persone, ascoltatori che chiedono come raggiungere Monichina, il suo caseificio, quindi io ho fatto una semplice ricerca, ho messo Monichina caseificio in internet, proprio in un motore di ricerca, e mi sono usciti tantissimi link, quindi il centro di competenza agroalimentare Ticino riporta Monichina prodotti caseari, tranquillamente c'è anche una pagina Facebook, ci sono diverse interviste, quindi assolutamente molto molto facile da raggiungere a Castel San Pietro. E poi come detto trovate anche direttamente il numero di telefono di Monichina e potete mettervi d'accordo con lei. Te l'avevo detto Monica, che avresti potuto poi essere vittima del tuo successo.
Va bene, va bene, lavorerò anche di notte, poi farò pausa a Natale.
Qualcuno scrive, buongiorno, abbiamo un problema con i nostri cespugli di azalee che da un paio di anni non fioriscono, fanno pochissimi fiori. Beh, c'è anche scritto da Fabia che sono piante vecchie e le foglie ogni tanto sono chiare sotto. Si può fare qualcosa?
Beh, è un problema molto comune ultimamente. Oltre a esserci questa tingide dell'azalea, è subentrato un altro parassita che si nutre proprio del bocciolo e di conseguenza, essendo un lepidottero, bisogna fare dei trattamenti con del Bacillus thuringiensis proprio per evitare che questo ciclo possa andare avanti. Purtroppo sono proprio degli nuovi organismi che entrano probabilmente anche con questo grande commercio che abbiamo delle piante, e per avere queste fioriture bisogna davvero scoprire prima di cosa si tratta e poi intervenire al momento giusto.
Sempre Fabia, poverina, ha un altro problema. Fabia, rispondiamo anche a questa problematica. Ha un melograno che fiorisce tantissimo, ma poi tutti i fiori cadono.
Si tratta probabilmente di un melograno da fiore. Esistono delle varietà che fanno dei bellissimi fiori, ma non producono poi il frutto. Probabilmente si tratta di una varietà da fiore. Fiori molto più belli, molto più grandi, a volte anche doppi, ma sono sterili.
Perfetto, quindi abbiamo risposto anche a Fabia. Io direi di dedicare la prossima canzone che è pronta in scaletta al nostro amico Tiziano Pedrinis, che oggi non ha potuto essere con noi, ma come diceva lui questa mattina via messaggio, è con noi con lo spirito. C'è Toto Cavadini, Ul Marunat e la Castagna, dedicata a Tiziano Pedrinis, e poi continuiamo con i vostri messaggi in diretta dallo Stadio del Ghiaccio di Chiasso, dove noi vi aspettiamo perché saremo qui fino alle 12.25 di questa domenica mattina.
Mentre tra i boschi vado schiettando, occhioni bruni lo stanno guardando, gracchia insistente la grigia cornacchia, lei dal riccio curiosa ridacchia, presto al calor si uniranno contenti per far felici tutte le genti. Ul Marunat e la Castagna, oh che allegria, oh che cucagna, con buon profumo e con te voi portano a te il buon umore e un cartoccio di sorrisi che accende i resti visi. Come pioggia che risana, Ul Marunat e la Castagna. È un cartoccio di sorrisi che accende i vesti visi, come pioggia che sana, Ul Marunat e la Castagna. Sfidando il freddo, scordando il vento, cuoce castagne a cento, pensa all'amore laggiù lontano, ed un torpore gli stringe la mano. Ora è l'amica fumante bruciata, portar d'affetto una fiammata. Ul Marunat e la Castagna, oh che allegria, oh che cucagna, con buon profumo e con tepore portano a te il buon umore. È un cartoccio di sorrisi che accende i mesti visi, come pioggia che risana, Ul Marunat e la Castagna. È un cartoccio di sorrisi che accende i mesti visi, come pioggia che risana, Ul Marunat e la Castagna.
9.46 minuti in diretta dallo Stadio del Ghiaccio di Chiasso questa mattina, ed è ufficialmente arrivato il sole da qualche minuto anche qui. Zona Palapens, ci siamo anche noi al sole. E Alfredo Baratella, da questa postazione in cui è arrivato il sole a Chiasso, ti chiedo come possiamo, naturalmente è chiaro, bisogna preventivare, bisogna arrivare per tempo a pensare se vogliamo avere il nostro giardino colorato anche d'inverno, perché se ti va bene un bel giardino marrone come il mio, pace, se invece lo vuoi colorato e magari con delle aiuole anche fiorite, beh, allora devi pensare alla gestione di un'aiuola con delle perenni. Quindi comunque va pensato per tempo, ecco, non possiamo adesso per adesso andare a cambiare qualcosa, adesso per adesso possiamo soltanto comprare delle piante magari colorate, ma da interno.
Ma effettivamente è interessante la tua domanda. Chiaramente per avere una vuola fiorita c'è bisogno proprio di una pianificazione precedente, dunque andare a cercare delle piante che fioriscano in primavera o che fioriscono durante l'inverno, ma piantarle probabilmente già durante l'autunno, se non in primavera. Abbiamo diverse piante che sono in fioritura adesso e che sopportano molto bene il gelo. Sicuramente abbiamo le biennali o le bisannuali come le viole o anche i bellis, che sono fioriti durante tutto l'inverno, ma non dimentichiamo anche gli ellebori, le rose di Natale, che possono davvero fare una bellissima colorazione durante l'autunno. Le eriche anche danno veramente una bella colorazione e, secondo me, da non dimenticare i colori che comunque sono tipici dell'inverno. Dunque questi colori paglierino, che possono essere dati da delle perenni che stanno facendo o hanno fatto il loro ciclo primaverile e ora sono semplicemente secche. L'importanza di mantenere durante l'inverno queste piante perenni, queste alcune graminacee o alcune piante a stelo, oltre che a regalare una decorazione che può essere anche invernale, tra l'altro con la brina, queste infiorescenze secche possono davvero dare degli effetti decorativi molto, molto belli, molto interessanti, ma danno anche una casa a molti insetti utili che potrebbero essere interessante avere nel nostro giardino poi durante, subito a primavera e il più presto possibile, perché questi insetti utili poi, soprattutto in primavera, avranno fame quando si sveglieranno dal loro torpore invernale e andranno a cercare le prede. Dunque questo potrebbe dare una buona biodiversità al nostro giardino.
Alfredo, ma è possibile ancora un ultimo taglio della nostra erba in giardino?
Ma allora, dipende quanto è alta l'erba. Se abbiamo lasciato l'erba veramente molto alta, si può dare un ultimo taglio senza abbassarla troppo, proprio perché durante l'inverno esistono ancora alcuni funghi, come per esempio la muffa delle nevi, che se dovesse arrivare una nevicata potrebbe svilupparsi sotto e crearci del marciume. È possibile che ci siano ancora dei danni magari del dollar spot estivo, dunque delle macchie. Dunque io in inverno, per avere comunque ancora un po' di verde, l'erba deve essere un po' più altina. Però sì, se l'abbiamo lasciata un po' alta, una regolata può essere ancora fatta. Evitiamo di calpestarla la mattina, soprattutto quando il terreno è congelato o quando l'erba è congelata, perché andremo a rovinare questi culmi che sono ancora verdi da diversi mesi, e fino al mese di fine marzo, inizio aprile non avremo la crescita di nuovi culmi, dunque evitiamo di far questo.
Stavo ancora pensando alla muffa delle nevi, me la vedo.
Ricordiamoci che se dovesse venire a piovere e il suolo non è congelato, in Ticino spesso succede questo, se rimane per alcuni giorni il manto nevoso sul prato, è quasi garantito che si sviluppi questo fungo, questa muffa delle nevi, che produce delle chiazze rotonde molto ravvicinate, un po' a macchia di leopardo, e si avranno queste macchie ormai fino a quando poi rinizierà a crescere l'erba in fine marzo, inizio aprile. Dunque è importante, se si vuole evitare di avere questo, togliere la neve dai prati, evitare di schiacciarla quando c'è la neve depositata sul tappeto erboso. Eviterei qualsiasi trattamento chimico se non una concimazione con un po' più di potassio in autunno, in modo tale da rendere un po' più robusta l'erba. Questi sono gli accorgimenti, anche perché i trattamenti chimici fatti in questo periodo non riescono a entrare in circolo nella foglia e avrebbero pochi effetti.
Comunque leggevo che ci sono diversi prodotti anche contro la muffa delle nevi, e poi la chiamano, dicono è il tipico feltro del prato, rende perfettamente l'idea.
No, non esattamente, no? Diciamo che la muffa delle nevi è un fungo e le spore del fungo possono depositarsi nel feltro del prato, dunque è utile in autunno rimuovere il feltro del prato, proprio per evitare di avere una grande presenza di questa muffa delle nevi. Muffa delle nevi è Microdochium nivale, questo è il suo termine scientifico.
Le sai tutte?
No, non si finisce mai di imparare, specialmente nel nostro campo.
No, se guardo la lista dei prodotti che ci sono per la gestione dei prati, cioè è qualcosa di impressionante, soprattutto perché queste liste di prodotti, adesso io sono su un sito, ma senza fare marche particolari, senza dire chissà quali nomi, cambiano con una velocità e con una rapidità ogni anno, probabilmente anche ogni sei mesi, ma bisogna continuare ad aggiornarsi, e questo credo che sia fondamentale, di fondamentale importanza per tutti i giardinieri, ma penso che sia una delle cose più difficili anche per gli studenti quando si approcciano a questi prodotti e devono comprendere regole, utilizzi, che cosa sì, che cosa no, le ordinanze, è complicatissimo.
Sì, beh, a Mezzana per diversi anni mi sono occupato di insegnare la fitoprotezione e questo era un compito regolare che dovevo eseguire. Dunque ogni anno che riprendevo un determinato argomento mi vedevo soprattutto togliere più che aggiungere prodotti chimici e aggiungere invece prodotti biologici. Infatti questo è anche un po' la direzione della politica agricola, che di conseguenza coinvolge anche noi giardinieri, che non siamo considerati in Svizzera degli agricoltori. Questo è molto utile anche perché si capisce quanto la natura sa fare molto meglio di quanto non sa fare la chimica o di quanto non sa fare l'uomo. Dunque cerchiamo di uscire dallo stereotipo di bello perché è omogeneo o perché è tutto fatto con lo stesso tipo di erba. Cerchiamo proprio di far capire al cliente che bello è qualche cosa di vario, qualche cosa di eterogeneo, e questo spesso ci dà la possibilità di avere un tappeto erboso sano, con un suolo sano e comunque verde e con molte meno problematiche. Però sì, effettivamente l'omologazione dei prodotti chimici è in continua evoluzione e lo sarà sempre di più, senza dimenticare che a partire proprio dal prossimo anno certi prodotti non potranno essere più venduti, a meno che non si sia in possesso
del patentino.
Esatto.
Alfredo, l'ultima domanda al volo, manca un minuto e 17 secondi. Maria chiede come si cura la stella di Natale. Adesso è un po' complicato in un minuto e 11 secondi. Io ti chiedo questo e poi rispondiamo a Maria attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1. Stella di Natale sì o stella di Natale no?
Ma senz'altro interessante come pianta da quando è stata importata in Svizzera, perché è una pianta a origine del Messico. Lasciamola fiorire, non facciamole prendere freddo, temperature sotto i 7 gradi le fanno male, controlliamo bene che sotto le foglie non ci siano delle piccole uova trasparenti e non ci siano dei moscerini bianchi che ci svolazzano in giro, altrimenti potrebbe essere un attacco di mosca bianca. Attenzione con le irrigazioni, che dovranno essere regolari ma senza ristagno nel piattino o nel sottovaso. Lasciamola fiorire per tutto il tempo in cui riuscirà a fiorire. Quando a gennaio o metà fine gennaio le brattee non saranno più colorate, potremo tagliarle un 10 cm sotto il fiore e continuare a irrigarla per poi avere una fioritura anche l'anno prossimo, l'anno seguente, probabilmente rinvasandola e concimandola.
Grazie Alfredo Baratella, ci ritroviamo tra 7 giorni. Grazie a Monichina, Monica Capoferri, la nostra ospite di oggi, e grazie anche a tutti voi. Tra poco la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch